Libri, storie, idee.
Buon pomeriggio e bentrovati per una nuova puntata di Alice, il magazine del sabato di Rete 2 dedicato ai libri e alla letteratura. Oggi con voi ci sono Natascia Fioretti al microfono e Mattia Brioschi alla regia tecnica. Sono davvero contenta, non è stato facile infatti avere l'ospite che sarà con noi nella prima parte del programma e ci tenevo proprio ad averlo perché ci raccontasse la sua storia. Filelfo, l'autore della fiaba selvaggia, l'assemblea degli animali, dunque è dei nostri e abbiamo pensato ad un espediente per non tradire la sua identità che vuole mantenere segreta. D'altra parte lui è Filelfo, il prescelto dagli animali nell'anno del topo. Gli abitanti delle foreste, del cielo e dei mari gli hanno parlato della natura, dell'anima del mondo, dell'arca che l'uomo ha dentro di sé e di come ritrovarla. Un messaggio che lui porta nel mondo con la sua fiaba, che poi, già solo per il titolo, ricorda la conferenza degli animali di Erich Kästner, Die Konferenz der Tiere, racconto pubblicato nel 1949, in cui alcuni animali iniziano ad interrogarsi sull'inutilità delle conferenze di pace indette dagli uomini e decidono dunque di organizzarne una con il principale obiettivo di tutelare i bambini. Ma insomma, questa è un'altra storia. E se le fiabe di solito hanno un lieto fine, con Walter City, scrittore, saggista e critico letterario, riflettiamo oggi sul bene e sul male in letteratura, quelli che condensano nel loro spessore opposte verità. Dalla fiaba al saggio alla poesia, in un viaggio omaggio ricorderemo Giorgio Orelli, che il 25 maggio, tra pochi giorni dunque, avrebbe compiuto 100 anni. A tracciare il ricordo del maggiore poeta svizzero di lingua italiana con un appassionato e vivido ritratto sarà il collega Massimo Zenari. Puntata ricca dunque, prima di inoltrarci nel vivo vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo rete2@rsi.ch, potete riascoltare Alice nelle pillole in onda la prossima settimana tutti i giorni intorno alle 12.30 oppure in podcast su RSI Play e sul nostro sito. Siete pronti? Andiamo a incominciare! Abbiamo il piacere di avere oggi ospite con noi qui ad Alice Dario Olivero, caporedattore delle pagine culturali di Repubblica e responsabile anche dell'inserto culturale Robinson. Ben trovato e benvenuto a Rete 2.
Grazie, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, intanto, Dario Olivero, spieghiamo il perché della sua presenza oggi qui e soprattutto la sua presenza per parlare di Filelfo e di questa favola selvaggia, l'assemblea degli animali.
Ma io sono onorato di fare da ventriloquo oggi, nel senso che io presterò la mia voce, soltanto la mia voce, perché il contenuto di quello che dirò non è mio, a Filelfo che, come sapete, come gli ascoltatori forse sanno, deve, vuole mantenere l'anonimato. Ha scritto questo libro, io sono qui perché il libro L'Assemblea degli Animali è stato lanciato l'anno scorso sulle pagine di Robinson e poiché ho creduto fin dall'inizio molto a questa operazione e i fatti mi hanno dato ragione, ho pensato di continuare a crederci, è per questo che sono qui. Volete vi racconto anche come tutto è nato, però lascio a te Natascia
sì,
la gestione.
Ben volentieri, vogliamo sapere come è nata questa idea, e quindi l'idea di questo racconto e poi naturalmente di ospitarlo sulle pagine di Robinson. Penso che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono curiosi insomma di saperlo.
Allora, come in ogni racconto classico che si rispetti, tutto nasce con un manoscritto, anzi una mail che è stata inviata alla mail generale di Robinson, dove c'era una fiaba, quella che poi si è rivelata essere la prima parte di una fiaba, e siamo rimasti molto colpiti non soltanto dai contenuti della fiaba, ma dalla scrittura e dalla incredibile erudizione che questo autore mostrava in questa fiaba. Un'erudizione naturalmente non fine a se stessa, erudizione forse è una parola sbagliata, la cultura che mostrava in questa fiaba, ricchissima di citazioni, un vero e proprio mosaico di citazioni da Omero a Shakespeare, e tutto questo scritto in una lingua molto semplice e molto bella, che raccontava di fatto quello che stavamo vivendo in quei mesi. Vi ricordo che eravamo praticamente nel lockdown, era l'attimo in cui il mondo si era fermato, sospeso, e questa fiaba raccontava quello che ci stava succedendo dal punto di vista degli animali, che, come vi ricorderete, sono diventati ad un certo punto protagonisti del nostro immaginario, lo sono ancora, grazie a Dio. E diciamo che questa cosa ci colpì molto e, d'accordo con la direzione, decidemmo di pubblicare a puntate questa prima parte. Ora tenete conto che Robinson esce il sabato, la domenica mattina presto il mio cellulare è iniziato a squillare ed erano le case editrici. C'è stata un'asta praticamente che è durata da sabato a domenica e Einaudi ha comprato a scatola chiusa, non da noi naturalmente ma dalla gente di Filelfo, un racconto che era soltanto a metà, non c'era ancora la seconda parte. E questa è stata una scommessa indovinata, perché poi adesso il libro sta andando benissimo, viaggia sulle 50.000 copie, ma soprattutto è stato adottato da moltissime scuole, diventerà uno spettacolo teatrale, è stato tradotto all'estero. Tutte cose che non le dico per ego o per orgoglio, dico che è una delle rare volte, capita raramente chi fa il mio mestiere, di trovarsi di fronte a un fenomeno culturale che aggancia così perfettamente lo spirito del tempo.
Aggancia perfettamente lo spirito del tempo e tra l'altro leggendolo oggi a distanza insomma di qualche mese dalla sua uscita e da quando è stato scritto impressiona in qualche modo, perché quello che narra a volte sembra già così lontano, perché ora sembra di essere in un periodo di ripresa grazie al vaccino eccetera, ed è quasi come se quello che ci raccontasse Filelfo un po' fosse già una storia del passato, cosa che invece speriamo non sia, soprattutto ecco come raccontavi tu dal punto di vista degli animali, cioè questa descrizione degli animali che si sono rimpossessati delle città durante il lockdown, che è un'immagine molto bella e che oggi però ahimè si è già allontanata perché la situazione è cambiata. Ma prima di addentrarci nel racconto, il nome Filelfo, come mai questo nome fittizio? Cioè chi è Filelfo?
Su questo sono abbastanza preparato, non c'è bisogno di chiederlo. Ci tengo a dire che Filelfo è seduto qui accanto a me, perché naturalmente c'è un gentleman agreement, io so chi è perché il mio ruolo mi impone di fare una verifica prima di pubblicare qualsiasi cosa, naturalmente non posso rivelare nulla, né lo voglio fare.
Neanche un indizio, niente.
No, non è proprio possibile, almeno io non lo farò mai, se poi durante il corso della trasmissione Filelfo dovesse cambiare idea sarete i primi a saperlo. Perché si chiama Filelfo è stata naturalmente una delle prime cose che gli ho chiesto. E la risposta è stata che Filelfo deriva da un'antica corporazione di mestieri estinti. Si rifà un po' alle vecchie Maone, la Maona di Chio. Sono corporazioni di mestieri che non ci sono più. Scalpellini, legatori, artigiani. Sono mestieri che scompaiono come stanno scomparendo tante cose nel nostro mondo, non soltanto dal punto di vista, diciamo, dell'ecosistema, animali, l'erba e così via, ma anche tante sapienze, lingue, conoscenze, e Silelfo è assolutamente convinto che l'unico modo per salvare la natura è continuare a salvare la nostra cultura.
Allora, veniamo adesso al libro, alla grande assemblea degli animali. Ecco, per dare un po' l'atmosfera, per comunicare un po', per dare l'idea dell'atmosfera ai nostri ascoltatori, a chi ci sta ascoltando, che cosa succede proprio nelle prime pagine? Dove avviene questa assemblea degli animali? Sono tanti gli animali che partecipano, ma insomma raccontiamone qualcuno.
Allora, c'è una lunga tradizione sapienziale che riguarda questo. Non so se avete mai sentito nominare, per esempio, il Parlamento degli Uccelli, no? Perché assomiglia molto a questo. Il libro incomincia con questo grande raduno in questo luogo segreto in cui gli animali si danno appuntamento per prendere una decisione molto molto importante. È un luogo segreto, dice Filelfo nel libro, che tutti gli animali conoscono quando vengono al mondo. Gli animali, dice, conoscono sostanzialmente due cose: il segreto della vita, ma di questo non è possibile far parola qui, scrive Filelfo, e il luogo segreto dove viene convocata l'assemblea degli animali qualora si sentisse la necessità di prendere delle decisioni importanti. Questo luogo segreto, scrive sempre Filelfo proprio nelle prime pagine del libro, quindi non riveliamo niente di clamoroso, un tempo lo conosceva anche l'uomo. Anzi, l'uomo non solo lo conosceva, ma era stato scelto come guardiano, come custode dell'ordine naturale. Poi si sa come andò a finire con la storia della caduta, del grande esodo e così via. Quindi gli animali si ritrovano convocati da ogni parte del mondo, le delegazioni degli animali si ritrovano in questo posto segreto in cui devono prendere una decisione importante. La decisione importante deve essere presa dopo l'ultima catastrofe che l'uomo, il più giovane colono della Terra, ha causato, e vi ricorderete tutti, si sta parlando del grande incendio australiano che ha preceduto di pochi mesi l'inizio della pandemia. Di fronte a questo grande olocausto in cui sono morti 1 miliardo di animali, ecco che in un grande parlamento democratico in cui tutti hanno parola, dal leone al più piccolo insetto, devono decidere che cosa fare, sostanzialmente se scendere in guerra contro l'uomo oppure no.
In effetti il libro è dedicato proprio al koala, no? È dedicato ad Ash, il primo koala nato dopo il grande incendio australiano il 26 maggio del 2020 dalle ceneri di milioni di animali. Ma cosa decidono gli animali in assemblea? Magari non lo svegliamo, lo lasciamo scoprire a chi leggerà il libro. Invece una cosa che mi preme raccontare, una delle particolarità di questa favola, e lo accennavi già in apertura, è la ricchezza di citazioni e rimandi letterari, veramente un po' come una doppia narrazione. Volendo. Qui nel primo capitolo ne abbiamo subito una importante, tratta dalla Tavola smeraldina di Ermete Trimegisto. Ci dice: vero, senza menzogna, certo, verissimo, che ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per fare il miracolo della cosa unica. E poiché tutte le cose sono e provengono da una sola, per la mediazione di una, così tutte le cose sono nate da questa cosa unica, mediante adattamento. Poi questo lo ritroviamo anche in Platone, tutto il discorso del microcosmo, del macrocosmo, della corrispondenza tra l'uomo e l'universo. Ma insomma, questo che cosa ci dice di questa fiaba?
Allora, cara Natascia, diciamo che in questo momento io adesso interrompo per pochi secondi, perché naturalmente questa è una risposta che non posso darti io, ma vedo che Filelfo è abbastanza pronto a trasmettermi quello che vi devo dire. Diceva Filelfo che il Corpus Hermeticum, di cui tra l'altro mi dice è appena uscito il secondo volume in Italia, a cura di Test Uger, è in realtà un testo collettivo, diciamo, del primo secolo d.C. ed è una specie di scrittura collettiva, anonimo quindi sostanzialmente, che raccoglie una serie di sapienze che vanno dall'astrologia all'alchimia, alle virtù delle erbe, le sinfonie dei pianeti, naturalmente scritto in un linguaggio misterico, un linguaggio di misteri. Il fatto che sia stato utilizzato all'inizio del libro proprio la tavola smeraldina è proprio per richiamare il concetto di macrocosmo e microcosmo, che è un concetto sostanzialmente rinascimentale e quindi, come giustamente dici tu, di derivazione platonica e neoplatonica. Ma in questo caso la cosa più importante era riuscire a far capire che questa fiaba è una fiaba che si ricollega direttamente all'umanesimo, anzi, in questo caso, a un umanesimo genuino nel vero senso della parola, cioè non con l'uomo al centro dell'universo come padrone, ma in armonia con l'universo. È il cosiddetto concetto di anima mundi. Termine che ha usato Filelfo è animalesimo.
Poi nella fiaba si dice, insomma, che uno dei più grandi errori dell'uomo, e anche il motivo per cui ci ritroviamo in questa situazione pandemica, è il fatto che l'uomo si sia dimenticato di tutto questo nei secoli.
Questo è assolutamente vero, dice Filelfo. Diciamo che conoscere significa ricordare, significa non dimenticare. E il fatto che grande male, oltre alla pandemia di cui si parla nel libro, cioè il male più profondo dell'uomo, sia un male, diciamo, di natura clinica, ma sia un male di natura metafisica, filosofica, è proprio la dimenticanza, l'oblio. E in questo è molto, naturalmente, molto platonico. La reminiscenza platonica, tra l'altro, rimanda molto a dottrine molto più moderne come quella dell'inconscio.
A pagina 20 gli animali citano un amico poeta inglese, anche questa è una citazione molto interessante. Di chi si tratta?
E il poeta inglese è Oden. E questa poesia è stata scelta perché mette in luce l'etica degli animali. Gli animali hanno un'etica, hanno delle buone maniere, hanno un disincanto che gli esseri umani non hanno. Quando si dice sembriamo di non sapere di essere condannati, ma invece lo sappiamo benissimo, ci teniamo lontani dalle illusioni come dal mare aperto, significa un atteggiamento stoico da cui noi potremmo imparare. Naturalmente, mi faceva notare Filelfo, Oden viene utilizzato quasi in parallelo con Plutarco, che molti secoli prima aveva detto le stesse cose, cioè c'è molto da imparare nel comportamento degli animali, sono i migliori maestri. In questo caso sembra quasi che gli animali siano più laici di noi nell'affrontare la condizione umana, e che poi è la condizione universale.
Certo, poi infatti hai citato Plutarco, ci sono diverse citazioni tratte proprio dal Trattato sull'alimentazione di Plutarco, e qui a me è venuta in mente una riflessione. In questo libro si racconta del primo lockdown, del lockdown a primavera dell'anno scorso, quando in effetti abbiamo iniziato ad apprezzare anche la bellezza dei tempi più lenti, si ballava tutti insieme sui balconi, si applaudiva il lavoro di infermieri e di infermiere, ragionavamo sulle nostre abitudini sbagliate, a un certo punto abbiamo avuto questa apertura, abbiamo ragionato sulla crudeltà e sulla responsabilità di pratiche profondamente sbagliate, come quelle degli allevamenti intensivi. Quindi c'è stato davvero un momento in cui sembrava che ci fossimo ricordati della nostra provenienza, della nostra natura e del nostro posto anche nel mondo naturale. Ecco, ma oggi non ci siamo già dimenticati di tutto questo?
C'è Filelfo che sta scuotendo la testa, perché naturalmente io so che da un lato è assolutamente d'accordo con quello che ha appena detto, ma come si dice a Roma, non ce vo sta, non lo vuole accettare, nel senso che mi diceva, è stato un attimo, come dicevi tu, che il mondo si è fermato, tutto, nello stesso momento, in tutto il mondo, con le stesse immagini davanti agli occhi, e tutti hanno pensato la stessa cosa. Allora, in quel momento preciso, eravamo, forse senza saperlo, all'inizio di una rivoluzione, ma non rivoluzione per come siamo abituati a pensarla, diciamo, una rivoluzione novecentesca, una rivoluzione copernicana. Cioè è come se ci fosse stata una trasformazione del nostro modo di vedere il mondo. La domanda che resta è che cosa abbiamo imparato? O si pensa che possiamo imparare qualcosa, oppure si pensa come pensa il Re dei Topi, che è uno dei personaggi, a mio modo di vedere, più riusciti del libro, perché ha una visione del mondo hobbesiana, cioè l'uomo è un lupo per gli altri uomini, il Leviatano, cioè è una visione molto cinica, in senso stretto, delle cose, molto realistica, non ci crede che l'uomo possa migliorare perché lo conosce bene, lo conosce da millenni, e quindi abbiamo imparato, non lo so. Filelfo mi dice che secondo lui l'assemblea degli animali è tuttora in corso, non è ancora finita.
Sarebbe bello partecipare a questa assemblea degli animali.
Nos petites filles ne fais pas ces yeux-là, coup de pas, tu en peux pas. Ma colombe si l'amour encore n'est pas là, coup de pas.
soleil fait briller l'or de tes saisons. Ne boude pas quand le soleil se lève à l'aurore de tes printemps. Sais-tu bien qu'un ange viendra déposer demain devant toi autant de perles et de saphirs que j'ose à venir. Ma colombe ne fait pas ses yeux-là, boude pas, boude pas. Non, petite, ton amour sera bientôt là, bien à toi, oui, crois-moi. Petite, ne fais pas ces yeux-là, boude pas, boude pas. Ma colombe, si l'amour encore n'est pas là, boude pas, tourne pas. Quand le soleil fait briller l'or de tes saisons, ne boude pas quand le soleil se lève à l'aurore de tes printemps. Ma colombe, il faut mon ami, qu'à travers tes lèvres qui rient, on entende des chants d'oiseaux, alors aussitôt. Ma petite colombe, boude toi, boude pas. Tu n'auras que l'embarras du choix ce jour-là. Boude pas, boude pas, boude pas, boude pas, boude pas.
Il topo non crede nel miglioramento dell'uomo. C'è invece il gatto, ci sono insomma i due animali, no? I due animali per eccellenza che accompagnano l'essere umano nella sua vita quotidiana, e sono il cane e il gatto. Allora in particolare c'è il gatto bianco che poi si incontra con il re topo, insomma, e con tutta la schiera di topi.
Allora, no, Filerpo ci teneva a dire una cosa riguardo al re dei topi. Il re dei topi fotografa quella che è, diciamo, l'animo umano, cioè lo fotografa alla perfezione. Nel senso che Filelfo è assolutamente d'accordo sul fatto che l'uomo è avido, l'uomo ha un ego che lo porta sostanzialmente a mettersi in contrasto non soltanto con gli altri uomini ma anche con la natura stessa, e che quindi la visione che ha Filelfo dell'essere umano non è affatto idilliaca, è molto più simile a quella del re dei topi. Detto questo, tuttavia, grazie o a causa di quello che è avvenuto in questi mesi, non si può non pensare che le file dei giusti, cioè degli uomini giusti, dell'altra parte dell'essere umano, quella che ancora invece si commuove vedendo rinascere la natura e vedendo gli animali che si riproducono e vedendo l'inquinamento che si abbassa, i mari che tornano puliti, dicevo, le file di questi giusti non possono non essersi ingrossati durante questo periodo. Questo è assolutamente, come dire, la speranza laica di questo tempo. Ricorderai che prima della grande pandemia c'erano migliaia e migliaia di giovani per le strade che protestavano, si facevano sentire con i cosiddetti Fridays for Future per il cambiamento climatico. Ecco, uno degli effetti più devastanti della pandemia è avere disperso queste voci collettive molto forti. Però uno degli effetti positivi di questa pandemia è che senz'altro la consapevolezza su questo è aumentata. Tornando invece alla domanda, diciamo, relativa alla trama del libro, è Momo, che è il cane, deriva il suo nome naturalmente, come segnato nell'apparato bibliografico finale del libro, che è sterminato dal libro di Jérôme K. Jérôme, Tre uomini in barca, perché è uno dei migliori cani della letteratura mai inventati dall'essere umano. E poi naturalmente è giusto quello che dici, e cioè che di fronte a tutti questi animali che prendono posizione, ce ne sono due che la posizione l'hanno presa fin dall'inizio, cioè restare accanto all'uomo, in quanto alleati dell'uomo dai tempi del paradiso terrestre, che sono naturalmente il cane e il gatto.
E il gatto infatti dice: gli umani stanno imparando, e quindi è più propositivo. Il sorcio invece dice: potrebbero imparare, gli uomini dovrebbero accogliere in loro qualcosa di ogni bestia. Quindi sì, insomma, alla fine oscilliamo fra queste due posizioni, ma quindi stando a Filelfo, insomma, stiamo imparando e dunque non andremo verso l'estinzione.
Stando a Filelfo, in questo caso stando anche a James Hillman, da cui è tratta questa cosa che hai appena citato, e cioè se l'essere umano riesce a introiettare, anzi a risvegliare la parte animale che ha in sé, quella che Hillman chiamava la nostra arca di Noè. Esiste un'arca di Noè psichica, è un nostro retaggio antichissimo. Gli dèi, prima di essere antropomorfi e poi diventare tutt'altra cosa, erano sostanzialmente animali. Quindi l'uomo è di fatto un animale. Quindi non si tratta di capire, si tratta, secondo Philel, secondo Hillman, ma anche secondo, credo che siano entrambi in ottima compagnia nella storia della cultura non solo occidentale, si tratta di ricordare.
Allora, abbiamo parlato dei migliori amici dell'uomo, del cane e del gatto. Ci dice però anche Filelfo nel suo libro che ci sono animali che hanno tradito la loro natura. Che cosa intende? Quali sono questi animali e perché hanno tradito la loro natura?
Ecco, su questo non ci crederai, ma abbiamo parlato a lungo, perché in effetti c'è una specie di quasi accanimento di Filelfo in questo libro a parlare male dei gabbiani. E non si capisce bene perché, ma gli sta sempre addosso, li prende in giro, li tratta male. Ma perché, io gli ho chiesto, ma perché in tutta questa compassione che c'è nel libro, in questa, perché il gabbiano invece in qualche modo non rientra nelle tue simpatie? E la risposta è stata che di fatto lui non ce l'ha assolutamente con i gabbiani, anzi li adora, soprattutto quelli che stanno in mare però, perché invece i gabbiani che sono finiti in città è come se fossero una specie di proiezione antropica, cioè ci assomigliano nei difetti, si sono ingrassati mangiando il nostro cibo, si sono deformati adottando il nostro stile di vita, è quasi uno specchio deformato, ma piuttosto veritiero, di quello che noi siamo diventati, quindi non è il gabbiano in sé il problema, che tra l'altro è un animale adorabile, quindi tradire la natura naturalmente non significa che il gabbiano l'abbia fatto consapevolmente. Alla fine la responsabilità di questo cambio della natura è assolutamente da imputare all'uomo, non al gabbiano.
Parlando di animali che hanno tradito la loro natura, ci sono per esempio anche le anatre. Le anatre in questa favola, in questa fiaba, incontrano il corpo di una donna nell'acqua, una donna dai capelli rossi, una sirena. Ecco, che cosa simboleggia questa sirena o qual è il significato di questa scena nel libro?
Sì, credo di avere capito quello che mi sta suggerendo adesso. No, se sbaglio mi corregge. Ma nel libro ci sono, adesso senza fare spoiler, però ci sono, come ricorderemo di quei giorni nella realtà, ci sono due categorie di vittime. Una categoria di vittime che tutti abbiamo visto sotto gli occhi, che è quella dei medici, degli infermieri, dei sanitari, e che era evidente. Poi c'è un'altra categoria di vittime che però è stata meno evidente nei mesi del lockdown ed è ancora troppo poco evidente, che è la categoria delle donne, delle madri in particolar modo, che durante questo periodo di pandemia non solo hanno dovuto sobbarcarsi, come sappiamo, tutti i doveri di madri lavoratrici e di madri e basta, ma come purtroppo sappiamo, anche se fortunatamente sempre di più, ma sempre troppo poco, non tutte le case sono uguali, non tutte le famiglie sono uguali e non per tutti il lockdown è uguale, soprattutto per quello che succede dentro le mura domestiche. Quindi diciamo che il prezzo che è stato pagato dalle donne e dalle madri in particolare in questa pandemia è stato un prezzo altissimo. L'anatra che ad un certo punto nel libro incontra questa donna con i capelli rossi, che evidentemente si sta arrendendo alla povertà, si sta arrendendo alla fatica di essere madre in quella situazione, si imbatte nel primo episodio, diciamo, alla prima metamorfosi del libro, cioè un essere umano che trascende la sua natura umana per diventare un'altra cosa, in questo caso una sirena, e quindi ritrovare in sé quella forza, quella metanoia si potrebbe dire, per guardare il mondo in un altro modo.
Ecco, a proposito di guardare il mondo in un altro modo, il decimo capitolo è dedicato ai giusti. Dei giusti hai già parlato tu anche prima, ma diciamo anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, chi sono i giusti, secondo Filelfo?
Diciamo che i giusti, forse non sarebbe bene che più che dirlo io, lo facessi dire come viene detto da Borges, che viene citato, che dice ad un certo punto, prima li definisce come uomini retti che segretamente sorreggono l'universo e lo giustificano davanti al Signore. Allora, secondo questa leggenda ebraica, ci sarebbe per ogni generazione di uomini un certo numero di giusti, il loro numero varia a seconda dei calcoli, che reggono il mondo. Cioè, se uno di questi viene meno, il mondo cade. La cosa bella di questa cosa è che i giusti non sanno di essere, non lo sanno. Loro semplicemente fanno quello che ritengono giusto fare. le parole più belle su questa bellissima tradizione ebraica le ha scritte appunto Borges. Dice così: chi sono i giusti? Un uomo che coltiva il suo giardino come voleva Voltaire. Chi è contento che sulla terra esista la musica? Chi scopre con piacere un'etimologia? Due impiegati che in un caffè del sud giocano in silenzio a scacchi. Il ceramista che premedita un colore e una forma. Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace. Chi accarezza un animale addormentato. Chi giustifica o vuole giustificare un male che gli hanno fatto. Chi preferisce che abbiano ragione gli altri. Queste persone che si ignorano stanno salvando il mondo. Allora, è evidente che non c'è altro da aggiungere a questo. Io credo che i giusti, io, lei, tu, credo anche tu, noi i giusti li conosciamo, sappiamo chi sono. E naturalmente è gente che di solito non finisce sui telegiornali, nelle pagine della cronaca, però sappiamo benissimo che cosa vogliamo dire quando diciamo quello è un giusto, quella è una giusta, questo è. Nell'ottica del libro i giusti hanno un ruolo preciso naturalmente, cioè sono quelli che si sono ricordati che cosa eravamo noi uomini prima di diventare quello che siamo diventati.
Bene, allora non possiamo che lasciarci con l'augurio che questa favola di Filelfo, questa favola selvaggia, possa davvero diffondersi ed essere raccontata di persona in persona, di uomo in donna, e che i giusti si possano moltiplicare, possano davvero crescere, e che ci sia davvero speranza, come dice il gatto bianco, e non sia invece, come dice il topo, che l'uomo alla fine non si correggerà, non imparerà, non ricorderà, per andare alla fine davvero verso l'estinzione. Dario Olivero, grazie per essere stato con noi, grazie a Filelfo.
Natascia, sì? Perdona, c'è Filelfo che vorrebbe aggiungere una cosa breve, brevissima. Innanzitutto vi ringrazia naturalmente e si scusa di non poterlo fare con la sua voce. Filelfo è un insegnante, questo si può dire, è un insegnante. E quindi questo libro è stato scritto per le scuole, per i ragazzi, quindi ci teneva a dirlo.
Benissimo, almeno un indizio lo abbiamo ricevuto. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi entrambi. Grazie a Dario Olivero per avere prestato la sua voce a Filelfo, e con l'augurio di risentirci presto.
Grazie.
Ben ritrovati per la nostra seconda parte di Alice. Al microfono con voi Natascia Fioretti, in regia tecnica Mattia Brioschi. Troppi paradisi, romanzo che uscì per Einaudi e lo rese famoso nel 2006, si apriva così. Mi chiamo Walter City, come tutti, campione di mediocrità. In realtà lui si è sempre distinto. Leggeva e scriveva a 3 anni, è stato un enfant prodige della critica letteraria, ha curato i meridiani di Pasolini, ha vinto il premio Strega nel 2013 con Resistere non serve a niente, uscito per Rizzoli. Classe 1947, già docente di letteratura alla Normale di Pisa, nel 2017, intorno al suo romanzo Bruciare tutto, si sollevarono molte polemiche. Diversi critici lo stroncarono. Ricorderete, il protagonista era un prete pedofilo poco più che trentenne. Ecco, in quell'occasione Walter City disse che uno scrittore deve poter parlare di tutto e a volte ha il dovere di farlo. Un pensiero che approfondisce e amplia nella sua ultima raccolta di saggi, uscita per Rizzoli con il titolo provocatorio Contro l'impegno, riflessioni sul bene in letteratura. Alice. Alice. Walter City, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Buon pomeriggio a voi.
Scrittore, critico letterario, saggista, per Rizzoli è appena uscita una sua raccolta di saggi dal titolo Contro l'impegno, riflessioni sul bene in letteratura. Beh, potremmo dire come prima cosa che è un tema immenso, non si è scelto un compito facile.
Sì, tant'è vero appunto che non ho avuto il coraggio di fare un trattato organico su questo tema, perché ci avrei messo 10 anni e che forse non ho neanche più a disposizione, e quindi appunto, come diceva lei, sono dei saggi staccati, qualcuno anche appunto già uscito su una piccola rivista che io condirigo, in cui, come dire, mi sono lasciato un po' guidare anche dalle irritazioni del momento, dall'aver letto un libro che mi aveva fatto scattare certi pensieri. Poi però c'è anche un'introduzione e una conclusione dove spero di avere detto qualcosa di un pochino più organizzato, diciamo.
Subito nell'introduzione lei fa riferimento ai versi di Leopardi. Cito, ad un certo punto lei fa una parafrasi: non bisogna incolpare le donne se non sono all'altezza dell'immagine ideale che ci facciamo di loro, non possono capirlo perché nelle loro teste limitate un concetto così vasto non c'entra. È sicuramente un passaggio che letto oggi non trova molte condivisioni, ma lei insomma lo cita proprio all'inizio perché le dà la possibilità di spiegare un suo punto di vista.
Sì, Leopardi va anche oltre nei due versi successivi, cioè dice: le donne, come si sa, sono agli uomini inferiori in tutto, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista intellettuale. Sono versi di una poesia molto famosa dei Canti che si chiama Aspasia, in cui appunto Leopardi se la prende con una donna che è stata variamente identificata, ma questo non è importante, diciamo. Ho voluto citare questi versi di Leopardi perché effettivamente succede spesso che nei testi del passato troviamo affermazioni o personaggi o situazioni che in questo momento noi consideriamo assolutamente orribili e non sostenibili in nessuna maniera, però questo accade perché i pregiudizi dei vari periodi storici non sono sempre gli stessi. Il scrittore ha, come dire, l'orizzonte che è l'orizzonte della sua epoca, e quindi giudicarli con il metro di oggi sarebbe sbagliato, sarebbe più interessante capirli, cercare di capire come mai quei determinati scrittori in quel momento, non so, hanno assunto un atteggiamento antisemita o un atteggiamento razzista o appunto misogino, come in questo caso, eccetera. Cioè tutte cose che noi oggi riteniamo sbagliatissime, come probabilmente le persone che vivranno fra 100 anni e che terranno sbagliate alcune posizioni nostre di questo momento.
Beh, c'è stata anche una grande polemica proprio di recente sul bacio di Biancaneve. Lei nel libro cita anche per esempio gli Aristogatti, no? La Disney avrebbe tolto gli Aristogatti dal catalogo disponibile a tutti, ritenendolo adatto soltanto ad un pubblico adulto e non più ai bambini.
Sì, guardi, in realtà poi, se proprio devo dirle quali sono state le mie preoccupazioni scrivendo questo libro, questa cosa qui appunto della cancel culture americana, eccetera, è forse la cosa che mi interessa di meno, nel senso che mi sembra che tutto sommato sia anche molto travisata e molto montata. Non credo che sia vero tutto, la cosa di Biancaneve si è immediatamente rivelata una specie di bufala, le cose della Disney poi in qualche modo si vedono comunque, sia pure con qualche avvertenza. Forse nasce nel momento in cui nelle università americane si revisionano i programmi scolastici, quello effettivamente sì. Da questo punto di vista, perché poi invece tutto il mio interesse era invece sull'altro versante, cioè appunto sulla letteratura che deve fare del bene. Però su questo qua invece di cui stiamo parlando adesso, cioè appunto di decidere che cosa deve essere limato, espunto, eccetera. Il problema più serio mi sembra quello di fissare un canone letterario condiviso. Uno dirà: a cosa serve fissare un canone? Beh, serve. Serve perché, come dire, credo che sia giusto decidere che nel nostro panorama letterario ci sono alcune cose che vengono considerate dei classici e che dovrebbero essere comunque patrimonio di chiunque si avvicina alla letteratura e altre invece che sono meno importanti. E nella scuola, appunto, bisogna decidere quali testi letterari far leggere, a che età, eccetera. Quindi un canone ci deve essere comunque. Ed è vero che il canone occidentale è un canone che esclude molte cose, esclude appunto molto spesso grandi scrittori che non siano occidentali, esclude appunto spesso le scrittrici, gli scrittori neri, eccetera. E il problema è di capire come deve essere fatto posto. Si dice appunto ci sono nuovi invitati al pranzo, insomma, che è molto giusto e va molto bene. La cosa che mi preoccupa è se per accogliere questi invitati si cambia tutto l'arredamento, cioè si cambiano i criteri di giudizio sulle opere. Io penso che ragionevolmente si possa, discutendo appunto, purtroppo se ne discute abbastanza poco della letteratura in questo periodo, se ne discute appunto solo in termini moralistici, mentre io credo che veramente varrebbe la pena di nuovo di discutere su che cosa è bello e che cosa è brutto, perché finisce che questo diventa appunto un giudizio di pancia. Cioè, questa cosa è bella perché mi fa sentire bene, questa cosa è bella perché me la sento risuonare dentro. Non si va al di là di giudizi di questo genere, estremamente, non so come dire, momentanei e viscerali. Credo che invece ci possano essere delle, come dire, se non altro dei parametri per giudicare, non so, che un mio libro è peggio della Divina Commedia. E quindi bisognerebbe anche discutere un po' di questo, cioè non è che semplicemente perché un libro è scritto da una donna o da un nero debba essere immediatamente accostato come valore, non so, al Don Chisciotte o all'Amleto.
Perché lei ha deciso di scrivere questo libro, comunque di raccogliere questi saggi, queste riflessioni? Lei è preoccupato sullo stato di salute della letteratura?
Non sullo stato di salute della letteratura, perché credo che i buoni scrittori non mancheranno mai, insomma, o almeno lo spero. No, sono preoccupato da un'altra cosa, cioè appunto che siccome non si parla della letteratura, soprattutto non ci si chiede più che cosa è la letteratura, ma la si usa semplicemente per far passare dei messaggi, come se letteratura e comunicazione fossero la stessa cosa. E allora, se le cose stanno così, ho paura che vada persa una cosa che invece, almeno per me, per la cultura che ho avuto, per i maestri che ho avuto, è sempre stata fondamentale. Cioè l'idea che la letteratura è un modo di conoscenza non sostituibile con altri modi di conoscenza, proprio perché costruisce delle, non so come chiamarle, delle gabbie di parole che permettono di fare affiorare alla coscienza delle cose che l'autore stesso non sapeva di voler dire. Una cosa che accade molto spesso in poesia, no? I poeti spesso dichiarano di sentirsi parlati più che di parlare. Una volta la chiamavano la musa, no? Cioè di essere come dei ricettori di parole che passano attraverso di loro. E se è questo il valore principale della letteratura, cioè appunto di far conoscere delle cose che prima non sapevamo, allora penso che intendere la letteratura invece come una specie di altoparlante per delle buone convinzioni che noi abbiamo già, finisce per, come dire, o cancellare o attenuare proprio la cosa che dicevo prima, che invece secondo me è la funzione principale della letteratura.
Molti critici e scrittori oggi non prendono sul serio la letteratura e dice anche non si trattano temi come la depressione, la noia, la convinzione che nulla abbia un senso. E alla fine dice forse questo tipo di letteratura è un lusso che oggi non possiamo più permetterci.
Sì, naturalmente nelle parole che lei ha letto io stavo un po' esagerando, cioè avevo i miei timori. Fortunatamente scrittori che ancora trattano di questi temi ci sono, eccetera. La cosa che mi colpisce è che invece nel dibattito mainstream, insomma, è come se queste cose vengano considerate semplicemente solo negative e liquidate subito. Non so, quando si parla di odio si dice l'odio non deve esistere, punto. Della depressione è meglio non parlare. Quando l'amore fa troppo soffrire, è meglio licenziare subito la persona e passare ad altro. Teniamo conto che comunque ci sono stati dei periodi della storia o dei luoghi del mondo in cui per secoli interi la letteratura non ha avuto molto spazio perché venivano preferite altre discipline come la storia, come la scienza, come la religione. E quindi non è neanche escluso, diciamo così, no? Che ci sia un momento di ombra, di oblio per la letteratura, quella che 8-900 hanno considerato poi la letteratura classica. A me, naturalmente, siccome sono nato nel 1947, quindi ho vissuto quasi tutta la mia vita nel secolo scorso, questa cosa dispiacerebbe perché secondo me sarebbe una perdita secca.
Certo, una perdita enorme, diciamolo pure. Walter Siti, grazie per essere stato con noi, per questi spunti di riflessione importanti. Buon lavoro, a risentirci presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Alice. Il 25 maggio del 1921 nacque ad Airolo Giorgio Orelli. Era figlio di Mario, un impiegato delle poste originario della Valle Betretto, e di Maria Gendotti di Prato Leventina. È passato un secolo e in attesa di una puntata speciale di Alice prevista per il prossimo autunno, nel centenario della nascita vogliamo rendere omaggio al maggiore autore della Svizzera italiana. E lo facciamo con un ricordo del collega Massimo Zenari che è in studio con noi. Ciao Massimo!
Ciao Natasha e un cordiale saluto al nostro pubblico. Hai detto bene, Giorgio Orelli è stato il maggiore autore della Svizzera italiana. Di sicuro il maggiore poeta di lingua italiana che la Svizzera abbia avuto. Ma aggiungerei che Giorgio Orelli è stato, con Philippe Jacotet, morto quasi centenario alla fine di febbraio, il maggiore poeta svizzero del Novecento, oltre a una delle voci più significative della poesia italiana del Novecento. Non è poco. E, è vero, queste sono sentenze opinabili, ma che possono aiutare l'orientamento in un quadro storico e di giudizio critico. E nel caso di Orelli, come d'altronde nel caso di Jacotet, parlano la biografia letteraria e soprattutto il valore delle opere. Orelli, che va sottolineato proprio per cogliere appieno l'importanza del suo lavoro e del suo lascito, è stato anche narratore, traduttore e critico di primo piano.
Ecco, ricordiamo allora i lavori di Giorgio Orelli.
Volentieri, e si deve iniziare dalla sua prima raccolta di poesie, Né bianco né viola del 1944, con cui Giorgio Orelli vinse il premio Lugano, che allora era un premio importante, a soli 23 anni. Una raccolta introdotta in versi dal suo maestro d'università friburghese, Gianfranco Contini, il massimo filologo e critico letterario italiano del secolo scorso. Contini che già in quel 44, per quell'esordio, lo aveva definito le meilleur poète suisse de langue italienne. Né bianco né viola è l'inizio di un lungo viaggio. Seguono numerose collaborazioni a riviste letterarie. Orelli è accolto nelle antologie di poesia italiana contemporanea che faranno la storia della poesia italiana del secondo dopoguerra, come Linea Lombarda di Luciano Anceschi del 52, benché Orelli appartenga a quella linea più che altro per provenienza geografica, sempre Contini. Lo aveva definito anche un pittore fiorentino del 400, quindi poco lombardo sul piano poetico, e infatti i suoi modelli saranno sempre Dante, Petrarca, il fiorentino Montale, oltre a Leopardi. E in quel decennio, primi anni 50, primi anni 60, Orelli pubblica altri tre lavori di poesia. Un importante libro di traduzioni da Goethe, che proprio a Eugenio Montale farà scrivere di Orelli sul Corriere della Sera come di un poeta tra i migliori della nuova generazione, e non intendo ovviamente riferirmi ai soli poeti ticinesi, preciserà il futuro premio Nobel. Poi, nel 1960, esce anche da Lerici di Milano l'unico volume in prosa di Orelli, I racconti che compongono un giorno della vita.
L'ora del tempo. E siamo al 1962.
Esatto, siamo al 1962. In quell'anno da Mondadori esce L'ora del tempo, che è davvero la pubblicazione che sancisce la maturità poetica di Orelli. Anche in questo caso c'è un prima e c'è un dopo, al di là delle definizioni di comodo. In poche parole, tra il 60 e il 62, in questo breve lasso di tempo, Giorgio Orelli, che entra nei 40 anni, stila il suo primo vero bilancio letterario. Da qui in avanti, con ampia periodicità, appariranno le tre raccolte successive: Sinopie nel 77, Spiracoli nell'89, entrambe da Mondadori, e Il collo dell'anitra del 2001 da Garzanti. Non farà purtroppo in tempo a pubblicare L'orlo della vita, un titolo meraviglioso, la sua ultima raccolta, il suo quinto libro, che però per nostra fortuna ha recuperato e ricostruito Pietro De Marchi nell'Oscar Mondadori, che raccoglie tutte le sue poesie, uscito nel 2015, perciò a 2 anni dalla morte di Orelli, avvenuta a Bellinzona il 10 novembre del 2013.
Insomma, una ricca produzione. Giorgio Orelli naturalmente ha ricevuto anche numerosi premi durante la sua vita, fra i tanti il massimo riconoscimento letterario svizzero, l'allora Gran Premio Schiller, il premio Chiara alla carriera, il dottorato honoris causa dell'Università di Friburgo. Però Massimo, per completare il ritratto di Orelli, occorre dire 2 parole sulla sua produzione saggistica a cui prima hai fatto accenno.
Sì, una produzione saggistica che fra l'altro ci aiuta anche a illuminare le sue prove letterarie, che sono state davvero sempre un punto di riferimento quasi istantaneo per letterati, scrittori, critici e lettori. Non dobbiamo dimenticare i lettori. Ho ricordato che Orelli ha tradotto molto e da par suo, Goethe l'abbiamo menzionato, ma anche Novalis, Hölderlin, Freinet, Mallarmé e Lucrezio. E ce ne sarebbero altri, ovviamente. Da buon toscano di Svizzera, come l'aveva definito Contini e come l'ha poi definito di nuovo Pier Vincenzo Mengaldo, altro grande critico, ha pubblicato lavori su Dante, come detto una presenza costante nella sua poesia, Petrarca, Ariosto, Leopardi, Manzoni, Pascoli. Segnalerei il primo e l'ultimo saggio, Accertamenti verbali del 78, quindi siamo nella piena maturità di Giorgio Orelli, che è anche una dichiarazione di metodo, e La qualità del senso del 2012. Uscirà invece postumo nel 14, quasi un abbecedario scritto con la complicità del curatore Iari Bernasconi. Quindi un autore che si è mosso nel pieno solco novecentesco dei grandi poeti, critici, letterari, non solo traduttori. Ecco, la grandezza di Giorgio Orelli sta anche in tutto questo, nella sua capacità di tuffarsi nella tradizione più alta e di appropriarsene totalmente, nella sua capacità di restituirci con straordinaria unicità la memoria di un passato che attraverso le sue poesie non si spegne, anzi, al contrario, si rigenera senza sosta, pur restando Orelli legato a pochi luoghi poetici, quelli del suo cerchio familiare, ed è il titolo di una sua nota poesia davvero decisiva. Pensiamo a Ravecchia, la Ravecchia che apre Il collo dell'anitra, per esempio. Sono luoghi minimi, riconoscibilissimi, ma che nelle sue poesie si fanno voce del mondo, anche con spiccata ironia, anche attraverso excursus dialettali. Lo ha spiegato splendidamente proprio Pier Vincenzo Mengaldo, che ho citato poc'anzi, nell'introduzione all'Oscar Mondadori che raccoglie tutte le sue poesie. La grandezza di Orelli, la sua fortuna, che poi soprattutto la nostra di lettori e di lettrici, sta proprio nel fatto di essere stato un poeta che ha sempre somigliato molto a se stesso, stanziale, regionalissimo sul piano della topografia dell'immaginario, se posso esprimermi in questi termini, senza velleità di fuga, ma straordinariamente affabulatorio, con una memoria poetica, fonica e simbolica, verbale, per usare un termine a lui caro, davvero sbalorditiva, lo sa bene chi l'ha conosciuto di persona. Un poeta che ha giostrato con un numero e una qualità di temi volutamente limitati, ma sempre variati con finissima abilità, un'abilità naturalmente anche tecnica, mai esibita, e questo è un dato fondamentale. Benché Orelli sia stato un poeta anche sperimentalista, per esempio, nella lingua, e in questo davvero va considerato un maestro. In sostanza, un poeta che non assomiglia a nessun altro. Per nostra fortuna e per quella di poeti di generazioni successive che gli sono debitori, se vogliamo per motivi diversi fra loro, per modi diversi fra loro, come Fabio Pusterla e Iari Bernasconi.
Insomma, Massimo Zenari, grazie, davvero grazie per questo viaggio omaggio nel mondo di Giorgio Orelli, davvero appassionato.
Grazie Natasha, un saluto a te e al nostro pubblico.
E così, con Giorgio Relli, con questo omaggio per i suoi 100 anni, siamo arrivati alla fine in bellezza, possiamo dire. E quindi grazie per essere stati con noi in questa puntata di oggi di Alice. Da Natascia Fioretti l'augurio di un buon fine settimana e a risentirci presto.